Wikiradio. Ernesto Assante racconta i Pink Floyd.
Era il 30 novembre del 1979 quando l'intero universo musicale era dominato da una parola di quattro lettere che si chiamava punk. Ma nel pieno dell'esplosione del punk, quando tutto il rock cadeva in pezzi sotto le chitarre distorte dei Sex Pistols o dei Clash, quattro signori inglesi pubblicavano uno degli album più importanti dell'intera storia del rock e sicuramente uno dei due album di maggior successo della loro intera carriera. Loro erano i Pink Floyd e l'album era The Wall. Un disco, anzi per la precisione un'opera rock molto ricca, molto complessa, che veniva pubblicata su un doppio album di vinile che nell'originale era colorato. Questo disco colorato arrivava in un momento in cui l'intero mondo del rock suonava un'altra musica e quindi sembrò un contrasto fortissimo tra quello che il rock del passato, che loro ancora rappresentavano, era e portava in scena e quello che il rock del futuro avrebbe messo in scena. Pensate che i Sex Pistols, la band di maggior forza dell'ondata punk, il cantante dei Sex Pistols, Johnny Rotten, girava con una maglietta in cui diceva di odiare i Pink Floyd, che rappresentavano esattamente tutto quello che il rock non doveva più essere. In realtà The Wall era esattamente quello che il rock non poteva più essere, ovvero una gigantesca opera rock che metteva insieme concetti, pensieri, strutture musicali, armonie, tutto il bagaglio che i Pink Floyd avevano costruito in tantissimi anni di carriera, dal 67 in poi, e lo portava alla massima espressione. Dopo The Wall, obiettivamente, i Pink Floyd non sono stati più gli stessi. L'album era un album doppio, dicevamo, e raccontava sostanzialmente una storia. La storia era piuttosto curiosa, poi trasformata in un film anni dopo da Alan Parker e interpretato da Bob Geldof, quella delle difficoltà di un ragazzo con l'universo, con il mondo dell'istruzione, con il mondo della famiglia, con il mondo dell'autorità, con tutto quello che cerca di far diventare normalmente un ragazzo quello che il ragazzo in sé non vuole essere. Roger Waters, il bassista e compositore del gruppo, intendeva raccontare quindi una storia di difficoltà esistenziale che in realtà non era soltanto generazionale. Nel caso specifico si trattava della crescita dei ragazzi, nel senso pieno del termine, ma il termine ragazzo, come sapete, può essere oramai adattato anche a chi ha più di 50 anni, perché la gioventù si è molto espansa, e già in quel 79 Waters raccontava di una generazione molto più ampia e quindi delle difficoltà della stessa generazione del rock a uscire da quell'ambito in cui, nonostante tutto, si erano loro stessi inseriti. I Pink Floyd certamente erano stati una delle band più libere dell'intera generazione della fine degli anni 60. Avevano conquistato il successo negli anni precedenti per merito di una musica che per molti versi era rimasta ancorata alla psichedelia degli esordi. Certamente avevano parlato di temi e argomenti non propriamente pop, ma allo stesso tempo erano diventate una delle band più ricche, più famose, più venerate dell'intero universo musicale internazionale. Erano delle rockstar, non volendolo essere, quindi il muro di cui Waters parlava era anche un muro personale, un muro che circondava la vita delle stesse rock band. Il punk era nato in fin dei conti proprio per abbattere quel muro e dire che la distanza tra le band rock e il pubblico doveva essere ridotta a zero e che tutto doveva tornare a un livello di comunicazione più immediata. In fin dei conti Waters di questo anche parlava, pur suonando una musica molto diversa dal punk.
I think it strikes some chords that maybe just beneath the surface in most of us. What it's about is that the walls that exist between human beings, whether on a family level or on a global level. And I think that resonates with people.
There on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Heart, I'm coming home.
Molto curiosamente, la messa in scena di questo concerto nello stesso 79 provava a raccontare esattamente questo. Si arrivava a Londra all'Earls Court per vedere il concerto e mentre la band suonava davanti a loro veniva costruito letteralmente un muro che copriva la band, che per buona parte del concerto quindi era invisibile agli occhi del pubblico stesso, era dietro al muro che suonava, quindi c'era una distanza che non era più soltanto quella del palco, delle grandi luci, delle grandi amplificazioni, delle rockstar, ma una distanza che veniva messa in scena in maniera definitiva, un muro tra la band e il pubblico. Questo muro veniva poi definitivamente abbattuto con un senso di grandissima liberazione sia del pubblico, sia della band, sia dell'opera stessa che in qualche modo provava a dimostrare che la musica e che il rock aveva ancora la forza di poter abbattere muri e steccati e che soprattutto quella rivoluzione che era cominciata negli anni 60 forse, nonostante tutto, era arrivata a un punto definitivo in cui questi muri potevano essere finalmente cancellati per sempre. In realtà non era così. Nella storia stessa della band, The Wall è un muro, quello che si era costruito tra Roger Waters e gli altri tre componenti della band e in particolare con David Gilmour, il chitarrista, co-leader se vogliamo della formazione, anche se la formazione in realtà aveva una struttura decisamente collettiva e le opere erano alla fin fine firmate da Waters, firmate da Gilmour, ma in realtà realizzate da tutti e quattro sempre sostanzialmente insieme. Invece Waters da tempo, dalla fine degli anni 60 in poi, era andato diventando praticamente il leader della formazione e imponeva buona parte, cercava di imporre buona parte dei temi e degli argomenti agli altri tre che li accettavano con difficoltà. The Wall è il punto massimo dell'espansione creativa di Waters, l'opera è praticamente quasi tutta sua, ma dopo The Wall il muro tra i quattro diventa molto forte e i Pink Floyd viaggiano verso un declino piuttosto marcato. I dischi seguenti non avranno lo stesso successo, non avranno la stessa forza, alla fine la band si scioglierà addirittura litigando e finendo in tribunale per la gestione del nome stesso della band. Waters non lo avrà, gli altri tre continueranno a circolare con il nome dei Pink Floyd portando avanti una gloriosissima carriera di concerti, ma di dischi molto belli non ne hanno fatti più.
Is there anybody out there? Is there anybody out there? Out there.
I Pink Floyd, soprattutto negli anni 70, sono stati una band d'avanguardia. Hanno inciso album singolarissimi come Amalgama o Adam Earth Mother, dischi che, a sentirli oggi, è difficile immaginare anche che ci sia un discografico che li possa produrre o che possa decidere di metterli in commercio. Dischi che hanno dentro sonorità strane, assurde, particolari, rumori, suoni, parole. Se pensare che il loro disco di maggior successo, Dark Side of the Moon, è costruito con nastri registrati al contrario, con voci registrate di personaggi che lavoravano nello studio, con effetti sonori che sono al di là di quello che oggi è ragionevolmente immaginabile realizzare in un'epoca in cui non c'erano i computer, il disco ancora assume un fascino maggiore. La musica dei Pink Floyd è molto al di là della musica stessa, è la realizzazione di qualcosa che non può essere messa su carta, che non può essere tradotta in uno spartito, che non può essere suonata con strumenti tradizionali, è musica fatta dentro gli studi di registrazione, cosa che oltretutto oggi stesso probabilmente non c'è più nemmeno, perché i dischi si registrano in casa con singoli computer. È musica irripetibile, unica, straordinaria proprio per la sua ricchezza e per lo spazio incredibile che occupa, che va al di là di ogni immaginazione, soprattutto dell'epoca. In realtà Waters non era stato il leader della formazione. La formazione era nata sotto l'insegna della psichedelia nel 67 per mano di Syd Barrett. Syd Barrett era un personaggio piuttosto curioso, legato molto a quella swing in London che negli anni 60 sembrava la Mecca da raggiungere per ogni ragazzo del pianeta, il luogo dove creatività, uso della droga, musica, cinema, fotografia, moda si mescolavano creando un insieme estremamente esplosivo. Decisamente esplosivo fu per Barrett, che con la droga ebbe un rapporto talmente forte da diventare non soltanto dipendente ovviamente, ma da perdere completamente l'uso della ragione. Gli altri tre, che all'epoca non avevano Gilmour al fianco, presero Gilmour nella band per cominciare a sostituirlo, alla fine lo sostituirono definitivamente, ma il fantasma di Barrett dominò la produzione dei Pink Floyd negli anni a venire, perché loro ebbero costantemente questo sostanziale senso di colpa di non essere riusciti a salvare l'amico e ad averlo dovuto addirittura eliminare dalla band per poter andare avanti. Se andate a Londra potete fare un salto a Seven Dials. Seven Dials è nella zona di Covent Garden, c'è Monmouth Street dove c'era il primo ufficio dei Beatles e poi di fianco un'altra piccola stradina dove al numero 2 c'era la casa di Syd Barrett. È piuttosto curioso andarci, non c'è pellegrinaggio, non ci sono fan sottostanti, non ci sono scritte sui muri, quasi nessuno sa che Syd abitava lì, perché in fin dei conti quella casa, quel posto è il segno di un momento incredibile della storia del rock. Pensate, i Pink Floyd erano già famosi, erano già una delle band principali della scena britannica e internazionale del rock, andavano a fare concerti con i loro pulmini, David Gilmour era già entrato per dar manforte alla band perché Barrett appunto era irregolare. Una mattina prendono sul pulmino per andare al concerto e si chiedono: ma passiamo a prendere Syd Barrett? E tutti e quattro si guardano e dicono: forse no. Non passano sotto casa di Barrett, lo lasciano lì e da quel momento lui non suonerà più con i Pink Floyd. È questo l'evento che porta a Wish You Were Here, è questo in parte quello che viene raccontato da The Wall, è questo segnerà poi tutta l'evoluzione della musica dei Pink Floyd, un senso di colpa profondo per aver lasciato dietro uno dei compagni essenziali, anzi il motore principale per la nascita dei Pink Floyd, della band, averlo lasciato e non averlo più recuperato. L'aneddoto curioso è che quando loro registrano Wish You Were Here anni dopo, loro già non vedevano più il loro amico Syd da diverso tempo, e mentre incidono esattamente la canzone che parla di lui, Shine Your Crazy Diamond, il brano dedicato da Waters e Gilmour al loro amico brillante e perduto, arriva e si presenta in studio, grassoccio, pelato, piuttosto disturbato, con delle borse bianche, con delle buste della spesa in mano. Entra e arriva in studio esattamente mentre gli altri quattro stanno suonando una canzone dedicata a lui. Sono i casi singolari di una storia del rock che veramente non ha mai fine. Parte dei dischi incisi negli anni seguenti, quelli del maggior successo, ovvero Dark Side of the Moon e Wish You Were Here, portano il segno musicale di Barrett in parte, ma fortissimo nel senso dei sentimenti, nel rapporto con la pazzia, nel rapporto con la comunicazione, argomento che diventerà centrale nella musica del gruppo proprio fino a The Wall, dove in fin dei conti l'operazione che Waters va a compiere è quella di dire: cosa è riuscita a fare la rivoluzione degli anni 60 per portarci ad abbattere questi muri? Il ragionamento viene espresso in molti modi all'interno del disco, in chiavi musicali e filosofiche e spirituali molto differenti da brano a brano, ma il pezzo che rimane più importante rimane quello cardine attorno al quale l'intera opera si svolge, in cui il coro di bambini chiede agli insegnanti di lasciare i ragazzi da soli, di poter lasciare a loro la possibilità di crescere e di essere esattamente quello che vogliono. La musica dei Pink Floyd è diventata la musica rock per eccellenza. Se chiedete a qualcuno a casa che dischi ha o vorrebbe avere di rock, probabilmente vi citerà due band, prima di tutto. I Beatles, che sono inevitabili, sono la pietra fondante dell'interno universo musicale, e poi i Pink Floyd, ovvero una band che, curiosamente, essendo molto psichedelica, molto filosofica, in grado di fare opere rock sempre ricche, complesse e affascinanti, allo stesso tempo forse la band più pop di tutte. L'attacco della chitarra di Wish You Were Here, i brani di Dark Side of the Moon sono diventati degli standard per decine e decine di formazioni che hanno poi suonato altra musica, e certamente per milioni e milioni di ragazzi che l'hanno ascoltata. Brani che sono rimasti senza tempo, che sono riusciti a non subire le ingiurie del tempo, che non sono invecchiati, che non hanno, come dire, che sono diventati dei classici nel senso pieno del termine, ineseguibili da altri perché hanno un suono così particolare che solo i Pink Floyd sono riusciti a replicare, ma allo stesso tempo trasmessi costantemente dalle radio e dalle emittenti di tutto il mondo. Brani diventati simbolici, come è diventato simbolico soprattutto The Wall, esattamente 10 anni dopo, nell'89, quando il vero muro, quello che a Berlino divideva l'Europa in due, che divideva una città in due, che divideva il blocco comunista dell'Est dalla società libera dell'Europa, cade. E non a caso Roger Waters viene chiamato a Berlino qualche anno dopo a celebrare questo evento, anzi un anno dopo per la precisione, a celebrare questo evento suonando The Wall dal vivo a Berlino, nella città dove il muro era cresciuto e dove il muro aveva diviso vite, famiglie e generazioni. una dimostrazione ancora una volta che la musica rock di quegli anni, la musica rock che fino al 1980 ha dominato l'universo giovanile, era in grado di esprimere sentimenti, storie, sensazioni molto più grandi dei pochi minuti delle singole canzoni o dei singoli album che venivano realizzati. The Wall in questo senso è un'opera completa e complessa che mette insieme il rock che era stato dalla metà degli anni 60 alla fine degli anni 70 la forza dominante di un'intera cultura giovanile che da quel momento in poi invece diventerà frammentaria, divisa, separata, mai più unificata da dischi come questo. The Wall ha avuto moltissime interpretazioni, una la citavamo prima, è quella cinematografica che ha avuto Bob Geldof come protagonista, ma moltissimi dei fan dei Pink Floyd non hanno amato il film, perché il film ha un difetto sostanziale, grosso, quello di dare una versione della storia. Invece la musica dei Pink Floyd, come è sempre stato e come sempre accade con i dischi, consente a chi ascolta di farsi la propria versione della storia e quindi di trovare in ogni singola canzone, in ogni singolo momento, nelle frasi che vengono cantate da Waters o da Gilmour, la propria vita, riconoscersi all'interno di quella situazione, trovare qual è il proprio muro o i propri muri che coincidono con quelli circostanti che ci portano a non realizzare delle cose che vogliamo o a fare delle cose che vogliamo. Il film invece con Geldof racconta una storia singola con la quale è più difficile confrontarsi e molti dei fan dei Pink Floyd l'hanno rifiutato in maniera radicale. In realtà, a guardarlo oggi, molti anni dopo, il film non è poi così male, perché mettere in scena la musica dei Pink Floyd, che è sognante, fantastica, psichedelica, misteriosa, non è un'opera particolarmente semplice e invece alla fine il film ci riesce abbastanza bene.
Remember me? I'm the one from the registry office.
Mother, do you think she's good enough? For me? Oh, mother, do you think she's dangerous? To me? Thank you.
Hush now, baby, baby, don't you cry. Mama's gonna check out all your girlfriends for you. Mama won't let anyone dirty get through. Mama's gonna wait up till you get in. Mama will always find out where you've been. Mama's gonna keep baby healthy and clean.
The Wall è andato in scena molte altre volte, poi in seguito, alcune volte con ospiti molto famosi, altre volte, come in una recente tournée, soltanto con Roger Waters e la sua band. C'è da dire che, a differenza di altri dischi dei Floyd, che hanno subito, come dire, variazioni nel corso degli anni per la mancanza dei componenti originali, il caso è quando i Pink Floyd appunto circolavano senza Waters, nella versione di Waters invece il disco assume un aspetto profondamente diverso, perché è il suo disco, la sua opera, il suo massimo livello di creatività e di espressione realizzato come lui voleva. Quindi con qualcosa in meno di Pink Floyd e qualcosa di più di Roger Waters. E forse per molti versi la versione di Waters dell'intera opera di The Wall che ha presentato dal vivo e che con buona probabilità presenterà ancora negli anni a venire è da non perdere, perché è la versione originale, quella che racconta dei suoi personalissimi muri. Muri legati ad esempio alla figura del padre che diventerà ossessiva nei dischi a seguire, muri che parlano della guerra, esperienza vissuta da quasi tutta quella generazione di rockers non in maniera diretta, ma subito dopo, perché sono stati figli di un dopoguerra britannico piuttosto difficoltoso, quanto allo stesso tempo estremamente creativo. Muri che sono stati quelli che l'hanno portato ad essere una delle rockstar meno viste dell'intero pianeta rock, mentre amici o fratelli di sangue e di musica come Mick Jagger o Paul McCartney hanno costruito la loro vita sulla stardom e sulla comunicazione aperta, Roger Waters è uno che rilascia poche interviste, che è molto schivo, che è estremamente timido, che è molto impegnato politicamente, ma che non fa nulla per darlo a vedere. Waters e anche Gilmour sono sul fronte della politica. Il figlio di Gilmour è stato recentemente arrestato in una delle molte manifestazioni contro il governo britannico, contro la guerra, e entrambi si sono riuniti per un'ultima volta, loro che hanno sempre litigato e sono finiti in tribunale, per fare un concerto a favore delle popolazioni palestinesi. Sono dei personaggi singolari, mentre Geldof, che citavamo per aver recitato in un loro film, è l'unico che è riuscito a rimetterli insieme tutti e quattro in occasione del Live Aid, cioè del grande concerto realizzato per spingere i grandi del mondo a dare soldi, cibo e sostegno ai paesi più piccoli e più poveri. E proprio in quell'occasione, era 20 anni che non si vedevano, erano 20 anni che non suonavano insieme, anzi si erano visti ma soltanto davanti ai giudici, i quattro hanno suonato il concerto più bello che uno potesse immaginare, perché non solo erano ancora Pink Floyd e ancora suonavano alla grande, ma avevano un intero pubblico estasiato che non voleva altro che loro, non voleva loro in quanto divi rock, non voleva loro in quanto immagini, figure da venerare, voleva la loro musica suonata ancora una volta tutti e quattro insieme.
Il 30 novembre 1979 i Pink Floyd pubblicano l'opera rock The Wall. Ernesto Assante l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.